SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. A mercoledì, e come tutti i mercoledì, noi ci teniamo alle buone abitudini e siamo in collegamento, anche se non si trova in Australia, ma questa volta in Sri Lanka, ogni settimana in un posto diverso, ma noi lo andiamo a trovare dappertutto. Il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Ciao Massimiliano, buongiorno.
Ciao Andrea, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e giusto per correttezza la settimana prossima ci sentiamo di nuovo da Sydney.
Torni in Australia, tranquillo. Ok. Ma anche se tu andassi in Siberia, tranquillo, noi ti troviamo anche laggiù. Comunque, iniziamo con l'analisi di alcuni punti che hanno caratterizzato questa settimana dei mercati e della finanza. Partiamo da uno tutto australiano, dove il governo federale ha annunciato che presto tutte le imprese dovranno accettare pagamenti in contante, cioè il buon vecchio cash, per beni essenziali come generi alimentari, carburante e altri prodotti di prima necessità, misura che entrerà in vigore entro il 2026 e è pensata per garantire l'inclusività, visto che è vero che il 94%, numero più, numero meno, delle persone che pagano dei pagamenti sono effettuate in modo digitale, ma c'è sempre una fetta di popolazione che è sempre attaccata al contante. Ecco, resta da capire poi come le grandi catene di distribuzione si adatteranno a questa normativa, considerando anche le spese aggiuntive legate al trasporto, alla gestione del contante. Quindi partiamo con una domanda: secondo te quali sono i principali vantaggi per i consumatori e per le imprese nell'obbligare ad accettare il contante per i beni essenziali come appunto generi alimentari e carburante, Max?
Ma allora, per le imprese nessuno, per i consumatori, perché le imprese dovranno tenere due sistemi di registri che dovranno essere poi consistenti l'uno con l'altro. Per i consumatori ovviamente ci sono la maggior parte dei consumatori, come detto, più quasi il 95% che usano carte di credito o carte di debito, quindi non hanno problemi da questo punto di vista, però c'è una parte della popolazione che usa ancora cash, dovuto a dove si trova, magari ci sono delle difficoltà ad avere connessione elettronica, oppure ricordiamo che carte di credito oppure in parte anche carte di debito hanno dei costi associati che per alcune persone è difficile tenere. Quindi il contante è quello che storicamente si conosce meglio e quindi è quello su cui ci si aggrappa. Se posso, se mi consenti qua la battuta, però il fatto che il governo prima vuole che noi utilizziamo la moneta elettronica per evitare la famosa economia in nero, ma dall'altra cerca di avere l'eccezione per determinate situazioni che poi il governo dovrà definire, quindi c'è tutta la serie di regole di che cosa consiste magari in una piccola impresa, per quali tipi di beni sarà obbligatorio utilizzare il contante eccetera, mi fa venire un attimino in mente quella famosa barzelletta tra, diciamo così, non ti dico le nazionalità perché vanno a caso, però due gruppi di scienziati che vanno nello spazio e uno dice vabbè, allora devo andare nello spazio, devo scrivere, quindi si mette lì a pensare ma cosa devo fare per avere questo inchiostro, questa penna magica, difficilissima, eccetera. E l'altro gruppo di scienziati dice, ma perché non vi portate una matita? Perché è più semplice, quindi non avete tutti i problemi che vi fate. E qua mi viene in mente, pensando al governo, che vuole da un certo punto di vista migliorare o modernizzare il sistema dei pagamenti in Australia, ma dall'altra sceglie sempre le vie più complicate per poterlo fare, quindi vie che poi hanno tutta una serie di conseguenze legislative. Magari sarebbe più semplice dire, vabbè, allora abbiamo una carta governativa di credito che non costa niente, che viene data a tutti quanti, di modo tale che lì c'è un'inclusività, e poi chi magari vuole avere degli effetti particolari può decidere un provider, una banca privata per poterlo fare, però se non altro tutto il pubblico ha la stessa cosa, e rendiamo anche facile la vita alle imprese, senza dire quelle grandi sì, quelle piccole no, per il pane devi contenere il cash, per invece se vuoi, che ne so, i grissini no, eccetera, e puoi semplificare la vita in questo modo, per cui ecco, quando vedo notizie di questo genere resto un attimino un po' basito, come magari tanti.
Però ti vengono a mente delle barzellette, e questa è una cosa che, come
fondamentale,
sai,
dice, faremo l'appuntamento allieta, a barzelletta,
e poi allieta dei momenti che altrimenti potrebbero anche risultare a volte pesanti, invece con la battuta rendi anche più comprensibile. Tra l'altro poi il movimento, diciamo la strategia del governo, anche e soprattutto quello australiano nei confronti del contante, è andata un po' a fasi alterne, no? Come giustamente dicevi, il governo ha incoraggiato pagamenti digitali, no, anche durante il Covid, quando si pensava che no, il contante, anzi dobbiamo toglierlo, solo digitale, eccetera, e insomma ci sono anche dei numeri che dicono che oggi è veramente poco diffuso il pagamento in contanti, anche nella lettera che ha scritto il ministro del tesoro Gene Chalmers, che tra l'altro poi toglierà di fatto completamente l'uso del famoso check. Quello verrà tolto completamente, ne risentirà l'economia di questa decisione?
Ci saranno senz'altro dei casi in cui ne risentiranno, così come, sai, diciamo adesso il governo vuole che tu tolga il cash, però noi sappiamo benissimo che nel momento in cui hai bisogno di un qualche lavoretto in casa, il cash è un qualche cosa assolutamente fondamentale per riuscire ad averlo in fretta e magari con prezzi più vantaggiosi. Per cui il classico fatta la legge trovato l'inganno, però ripeto, qua il fatto che il governo ci arrivi dopo tutti quanti gli altri ti fa pensare, dice, ma pensateci un attimino prima, datevi una regolata, andatevi a fare un weekend da qualche parte, ci pensate, ma non cominciate a mettere nuova legislazione senza avere pensato quali sono tutte le conseguenze.
E logisticamente quali potrebbero essere le conseguenze? Erano stati dei costi, penso alle grandi aziende che comunque devono far girare tanto contante per averlo sempre disponibile, quanto potrà influire quel costo lì, che forse magari negli ultimi anni si è ridotto e non di poco?
Si è ridotto non di poco, però ripeto, è una misura abbastanza iniqua, perché per alcune imprese, sai, se tu sei l'unico negozio, diciamo così, della zona in un raggio di 50 km, e in Australia ci sono tanti posti del genere, tu bene o male non stai semplicemente vendendo dei beni, stai anche dando un servizio alla gente, che se no il pane non se lo può comprare, o magari il detersivo piuttosto che il dentifricio, per cui ci sono delle realtà in Australia che devono tenere, che sono così, e che se tu metti alla pari di quello che succede in città, gli dai soltanto dei costi aggiuntivi o delle grane amministrative in più, che quindi sono sempre dei costi, che non risolvono assolutamente problemi, anzi ne creano altri, perché in aggiunta a dover pensare appunto a continuare a dare un servizio, perché sennò ti arrivano dietro magari e ti dicono, tu negoziante locale stai facendo male quello che in teoria dovresti fare, ti ritrovi veramente a dover sostenere dei costi che non hai scelto e che devi fare, perché esiste una legge di mercato che quella sì vale per tutti, però ripeto, le realtà australiane sono diverse, ed è lì dove il governo, invece di dire ci penserà il mercato, dovrebbe cercare di agevolare invece di mettere nuove misure e nuova amministrazione, legislazione, eccetera.
Anticipare, questo dovrebbe essere l'obiettivo dei governi, secondo il professore di finanza Massimiliano Tani, che come ogni mercoledì ci guida nei meandri dei mondi pieni di numeri come quelli dell'economia. E a proposito di numeri, Max, fanno preoccupare quelli che escono dall'ultima relazione condotta da Impact Economics dal titolo Call Unanswered, che analizza la crisi degli alloggi dal punto di vista dei servizi offerti ai senza tetto. Sembra proprio una dicotomia: da una parte i numeri relativi ai servizi di assistenza che crollano, addirittura il 74% non può rispondere a email urgenti, e addirittura il 40% dei servizi che sono costretti a chiudere, l'83% di questi servizi che non sono nelle condizioni a volte di rispondere al telefono per mancanza di mezzi e fondi. Andamento quasi inversamente proporzionale invece a quello delle persone a rischio di rimanere senza casa, cioè di coloro che poi di quel servizio ne dovrebbero usufruire. Numero aumentato del 63% negli ultimi 10 anni, portando il numero degli australiani ad essere a rischio o a già essere senza tetto a sfiorare i 3 milioni. Quindi Max, con questo aumento incredibile delle persone che sono a rischio di rimanere senza una fissa dimora, quali potrebbero essere le azioni concrete e immediate per intervenire affinché questa forbice non diventi poi controllabile?
Lì di nuovo dovrebbe essere o il governo a farsi carico di determinate cose, quindi l'avere se non altro la lista di persone che hanno bisogno di casa e aiutare tutte le varie associazioni che stanno cercando di trovare casa a chi ne ha bisogno. Ricordiamo, allora questa qua è nuova un'altra cosa dell'economista, però una sequenza di eventi, quindi abbiamo avuto il problema Covid, quindi tutti quanti che sono andati a vivere da altre parti, poi il Covid è rientrato, quindi tutti quanti che vogliono ritornare a vivere in città, esplosione dei costi e degli affitti perché il governo non ha voluto investire in case popolari, e nel momento in cui tu hai esplosione dei costi degli affitti, chi se le può permettere l'affitto lo trova, chi non se lo può permettere l'affitto non lo trova, per cui ci sono più persone che non si possono permettere l'affitto. Dove vanno? Vanno a chiedere aiuto, ovviamente, per cui tutte queste associazioni che danno aiuto si sono trovate sommerse di richieste, e queste associazioni non fanno come gli ospedali il triage, dicono vabbè, tu hai male semplicemente a un piede, puoi aspettare un'ora, tu invece hai avuto un infarto, ti faccio passare subito. No, sono associazioni che, insomma, il primo che arriva viene servito, il secondo viene servito successivamente, per cui se improvvisamente si ritrovano ad avere molta più gente che richiede il loro aiuto, alcuni lo riceveranno completamente, ma tanti altri sono quel famoso 63% che hai detto tu, che sono fuori. E lì dove, ripeto, nuovo, il governo continua a dirci ci pensa il mercato, poi quando il mercato non funziona, come in questo caso, dice ah, ma qua c'è un problema, sì, però cari ragazzi, così come trovate i soldi per comprare dei missili per sparare non so a chi, magari riuscite a trovare anche dei soldi per investire a lungo termine in case popolari. Guardatevi per esempio l'Inacasa, i programmi che l'Italia ha fatto con molto successo nel dopoguerra, non pensate semplicemente alle elezioni che arrivano tra 3 anni, ma fate qualche cosa che può effettivamente cambiare, aiutare questo paese, e lì è dove effettivamente c'è un qualche cosa da imparare e da ricordare a chi ci governa.
E chiudiamo, Max, con l'incontro che è avvenuto a Rio de Janeiro all'interno del G20, a margine del G20, tra il primo ministro australiano Anthony Albanese e l'omologo cinese Xi Jinping. I due si erano già visti due anni fa, nel novembre del 2022 a Bali. La domanda che sovviene, visto che entrambi hanno parlato in toni molto concilianti, se questa ascia doganale di guerra sia da sotterrarsi completamente visto l'incombente ciclone Trump?
Ma allora, c'è senz'altro un effetto Trump che non si saprà bene che cosa sarà fino a quando la nuova amministrazione non si mette in sella a metà fine gennaio. Per cui lì ovviamente tutti quanti cercano di anticipare quello che potrà essere, però nessuno effettivamente saprà esattamente che cosa succede dopo. Trump, da quello che abbiamo visto, per quanto uno lo possa denigrare o ammirare, è una persona tutto sommato molto pratica, quindi vedremo successivamente che cosa succede. Sta attento a come i soldi degli americani vengono spesi e ha un approccio particolare a come gestire rapporti internazionali. Noi in Australia abbiamo provato a fare come lui, però ci siamo riusciti molto male. Albanese ha cercato di mantenere una faccia piuttosto dura nei confronti della Cina, però dietro si sono messi a parlare, quindi abbiamo visto la rimozione di alcune restrizioni da parte dei cinesi dei prodotti australiani. Sai, se continui a dire guarda in pubblico io devo dire che sei il mostro, però dietro diamo braccetto, ci prendiamo tutti assieme e questa cosa funziona, ma va bene anche quello. Insomma, l'importante è che ci si continua a parlare, perché ripeto, in politica è uno forse dei pochi posti dove bisogna continuarsi a parlare invece di arrabbiarsi e fare a botte, per cui che venga fatta con un sorriso, con il miele, con la faccia cattiva sui giornali, però con lettere d'amore nel retroscena, va bene anche quello. L'importante è continuare a mantenere il dialogo.
Visto che probabilmente Xi poi dovrà trovare delle vie alternative a quella, a quella americana, con Trump che promette dazi altissimi, ecco, secondo la tua esperienza l'Australia potrebbe ulteriormente allentare quelli che erano, insomma, rapporti un po' tesi precedentemente?
È difficile questo, perché noi ci siamo proprio messi bene davanti alla luce dicendo no, noi ci comportiamo in questo modo, per cui mette male uscire da questo tipo di posizioni. E tra l'altro il fatto che, per esempio, gli Stati Uniti abbiano messo dei dazi nei confronti della Cina, dazi diretti, ha fatto sì che tantissime imprese cinesi, invece di vendere prodotti direttamente dalla Cina agli Stati Uniti, le vendono sotto forma delle loro filiali, magari in altri stati del sud-est asiatico. Per cui anche lì, sai, è difficile poi andare a recuperare effettivamente dove un prodotto è stato fatto. Certamente che se ci sono degli, come abbiamo detto prima, se c'è una legge uno cerca di aggirarla in qualche modo, e il modo per aggirarla c'è sempre. È difficile beneficiarne come Australia, perché ripeto, noi ci siamo schierati molto nettamente da una parte un certo campo. Magari qua dovremmo vedere e imparare dai nostri cugini della Nuova Zelanda, i quali non hanno usato il megafono qualche anno fa per schierarsi così direttamente con il loro alleato militare americano, e non hanno avuto le batoste che alcuni settori australiani hanno avuto. Per cui la vedo difficile da un punto di vista di facciata cambiare orientamento, però ripeto, questo governo è un governo che in facciata gli dice una cosa, però dietro le quinte allaccia rapporti. Quindi non sono un esperto di quello, magari bisogna chiedere ad altre persone che sono più vicine, soprattutto alle persone politiche, però il fatto che esista questo canale è senz'altro un vantaggio per tutti, se non altro per non ricevere altre bastonate.
E tra l'altro mi ha fatto venire in mente, a proposito di battute e barzellette, una battuta celebre di uno dei vari fantozzi, dove nel campeggio il turista tedesco definiva l'italiano italiano, dice cosa fa altra. In questo caso invece non è l'italiano ma il governo. Comunque, Massimiliano Tani, come sempre, grazie mille. Ci risentiamo dall'Australia la settimana prossima.
Assolutamente, ringrazio a te e tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.